Allora, benvenuti a tutti. Guardate, ci sono posti, segnalate i posti liberi, lì in mezzo ci sono tanti posti. Allora, cari fratelli, domenica scorsa abbiamo avuto la grazia di celebrare la festa del battesimo di Gesù nel Giordano. Io non so chi di voi era presente, è stata una cosa veramente molto bella, anche un segno forte, perché il battesimo è stato fatto per immersione, è proprio compimento della parola battezzare, battesimo, che vuol dire immergere nell'acqua. Allora, dobbiamo partire dal battesimo per capire il Vangelo di questa domenica, la parola di Dio che ci viene data. È iniziato il tempo liturgico che si chiama tempo per anno. Durante l'anno ci sono 34 domeniche che hanno un colore liturgico, questo qui, che è verde, colore verde. Poi abbiamo altre domeniche con un significato diverso, la Quaresima, l'Avvento, il tempo del Natale, il tempo della Pasqua. Nel Quaresima, in Avvento, il colore viola, e in Pasqua e nel tempo del Natale il colore bianco. Poi in alcune feste particolari, come la Pentecoste e nelle celebrazioni dei martiri, il colore è rosso, sono quattro colori, e poi mi interrogo, mica che facciamo più del tempo così. Cioè, non è questioni per fare le parole crociate, no? Serve perché tutta la liturgia ci richiama a qualcosa di importante. Allora, intanto, il tempo non è sempre uguale. Per questi qui che ci vogliono lobotomizzare e deve essere tutto uguale. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Nessuno di noi è uguale, noi siamo unici e ripetibili, diceva Madre Elvira della comunità del Cenacolo, diceva con il suo accento meridionale, tu sei originale, unico e ripetibile, originale. Quindi nessuno può fare quello che devi fare tu, a differenza di quello che ci dicono, ma è tutto uguale. Ma che ci sei o non ci sei lo stesso, non è vero. Se non ci fosse stato Michelangelo, Leonardo da Vinci, l'idraulico che ti ha messo a posto il tubo rotto, non sarebbe stato uguale. Allora, cos'è successo? Il giorno del battesimo, chi di voi ha fatto la seconda elementare? Sta facendo la seconda elementare qui? Chi c'è? Ah, Simone, vieni un po' qua. Allora, abbiamo fatto la celebrazione con la candela. C'eri quella volta lì che abbiamo acceso al cero pasquale le candeline? Bravo, no, perché sennò ti faccio fare la ripetizione. Allora, abbiamo visto i segni del battesimo. E uno dei segni del battesimo, appena iniziato, i genitori non so perché, sapete che noi abbiamo un problema, che ci dimentichiamo. Quindi il papà e la mamma si sono già dimenticati. Non so, la mamma studia di notte. La prima cosa hanno detto, che nome date al vostro bambino? Come ti chiami?
Simone.
Simone. C'erano anche i nonni, no? Gli zii. Simone, bene. Allora il prete è andato vicino sulla fronte di Simone, ha preso, gli ha fatto un segno di croce con la mano, col dito, e poi ha detto al papà e alla mamma, al padrino e alla madrina, ripetete sulla fronte di Simone, questa è una lezione gratuita, per chi farà il padrino, ripetete sulla fronte di Simone il segno di Gesù. Poi, dopo che tu hai ricevuto il battesimo, ti hanno messo la veste bianca, hanno acceso il padrino, è andato e ha acceso il cero, la candelina al cero pasquale, il sacerdote ha preso l'olio del crisma, adesso che poi era un olio profumato molto importante, e ha ripetuto sulla tua fronte il segno di Gesù. Quindi tu sei stato consacrato al Signore, va bene? Poi dopo vedremo cosa vuol dire. Grazie, un applauso che va a loro. Ok. Allora, siamo stati tutti consacrati al Signore. Dice, anch'io, sì, anche tu. Dice, ma però la vita... perché? Perché non hai approfondito la tua consacrazione battesimale. Allora Gesù va al Giordano. È chiaro che il battesimo di Giovanni non è il battesimo che avete ricevuto voi, perché voi siete stati, noi tutti qua siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo di Giovanni era un battesimo di conversione, di invito a convertirsi, a cambiare vita. Preparate la via al Messia, spianate le montagne, riempite burroni, diceva Giovanni. E Gesù si è messo in fila. Domenica scorsa abbiamo visto questo. Poi è rimasto lì, in mezzo a tutta questa gente. Che bello, un Gesù che sta in mezzo alla gente, che cammina in mezzo alla gente. E dentro questa esperienza Giovanni lo vede passare e dice, attenzione perché questo è importante, ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio. Allora, qualcuno di voi ha visto per caso qualche volta gli agnellini? Li avete visti? Alzi la mano che ha visto gli agnellini. E molti di voi ne hanno mai visti. Giù le mani. Intanto perché non abitiamo Frosinone nella Ciociaria, che dice un mucchio di pecore, fanno la bacca, o nel Gennargentu. Però l'agnello è piccolino. Tu quando lo vedi ti commuovi. Ma non è in questo senso che Giovanni indica Gesù come l'agnello di Dio. Perché chi c'era al Giordano insieme a Gesù? C'erano gli ebrei, popolo di Israele. E quando Gesù ha detto quella roba lì, immediatamente quelli che erano lì hanno associato alcune immagini. Che... chi ha fatto il catechismo a Borgo Trebbia e ha studiato dovrebbe capire immediatamente quello che sto dicendo, ma siccome non capite niente perché non avete studiato, ecco l'agnello di Dio. Che cos'è questo agnello? Prima immagine dell'agnello è quell'agnello che su ordine del Signore, quando erano schiavi in Egitto e il grido delle sofferenze del popolo erano arrivate fino al cielo, Dio ha mandato un liberatore, Mosè. E a un certo punto, un tiremolla con il faraone, il Signore ha detto, va bene, adesso gli diamo il colpo finale, così la finiamo con questa storia. Manderò l'angelo sterminatore a fare giustizia dei figli degli egiziani. Gli egiziani avevano costretto a uccidere i bambini ebrei, li avevano schiavizzati, li bastonavano, un mucchio di umiliazioni, non potevano più andare a dormire perché di sera dovevano essere collegati in chat tutte le sere, non potendo dormire. Allora manda l'angelo sterminatore. L'angelo sterminatore uccideva tutti, era il giustiziere di Dio. E cosa fa però il Signore? Dice agli ebrei, prendete un agnello, immolatelo, preparatelo per mangiare, col sangue di quell'agnello mettete sugli stipiti delle porte il sangue e poi quando passerà l'angelo sterminatore, vedendo il sangue sugli stipiti delle porte degli ebrei, passerà oltre, da cui la parola Pasqua, che in inglese si dice Passover, passò oltre la casa di chi aveva il sangue dell'agnello sulla porta. E questo Israele lo sapeva molto bene, perché tutte le notti di Pasqua il papà, e siamo sempre lì che cadiamo, il papà raccontava cos'era successo, ma soprattutto si mangiava l'agnello che era stato immolato al Tempio nella sera che precedeva la cena pasquale. Ecco l'agnello di Dio. Ma loro sapevano molte cose di più sull'agnello. Per esempio, ogni giorno nel Tempio di Gerusalemme veniva immolato un agnello per chiedere perdono del popolo, dei peccati di Israele. Un olocausto si offriva, una vittima innocente. E loro sapevano, perché il papà raccontava, non stava lì a guardare il partito e diceva: papà, com'è? Senti papà, voglio chiedere cosa? Non ho tempo, devo guardare la partita. Si fermava e diceva: dimmi figlio mio, dimmi figlio mio, perché purtroppo qui siamo in un delirio, ma quello che dice il papà è importante. E allora raccontava il papà di Abramo, che si era messo in cammino. Lui quando era vecchio, perché voleva un figlio, e finalmente dopo un lungo cammino arriva questo figlio e lui si attacca al figlio. Figlio unico, come tutti qua, molti di noi qua, figli unici, poveretti, e non ti puoi sporcare, non puoi scorreggiare, non puoi fare niente. Ma sono la molla, statevi giù d'addosso, no? Dicono i ragazzi, i figli unici. Il papà era addosso questo. Allora il Signore dice: senti un po' Abramo, adesso te prendi quel figlio e me lo sacrifichi sul monte. Ora, Abramo aveva fatto un'esperienza grande dell'amore di Dio, quello che manca a noi. Per cui di fronte a questa cosa pazzesca, assurda, inconcepibile, non può dire che Dio non è amore, perché il Signore è stato sempre fedele con Abramo. E allora prende tutto, la legna, il fuoco. E non è che andavano in giro con l'accendino, hanno preso dei tizzoni della brace, li hanno messi in un pezzo di ferro con una catena e andavano dove? Sul monte, per fare il sacrificio e offrire l'olocausto. E intanto che salgono, e il bambino dice: ma scusa papà, ma allora qui abbiamo preso la legna, abbiamo portato sul fuoco, e dov'è l'agnello? E il povero Abramo non è come tanti di noi quando i figli gli fanno certe domande: dai prendi 50 euro, vai a giocare al bingo, che non sai cosa dirgli. Gli dice: sul monte Dio provvederà. Non sapeva, però una cosa sapeva: che tutti le avevano fregato nella sua vita e lui stesso aveva fregato gli altri, ma il Signore mai. Va sul monte, pensa che sia arrivato questo gesto assurdo, sta per alzare il braccio col coltello. Andatevi a vedere i tanti quadri che ci sono nella nostra tradizione artistica. Un angelo gli dice: fermati Abramo, fermati, il Signore non vuole che tu sacrifichi tuo figlio, ma voleva dimostrare a quel bastardo del Satan che continua a dire che mi sono sbagliato perché ho fatto gli uomini, che sono dei sanguinari, sono delle cose terribili, che sulla terra c'è uno che non dubita del mio amore. Guarda, in mezzo ai rovi c'è un agnello, e c'era un agnello, vero, veramente. Quella è la vittima, non voglio tuo figlio. Oh, ma non è mica finita qui. Avete preso appunti? Perché poi vi interrogo veramente, non sto scherzando. Poi non potete essere dei balanudi che vengono due alle 7:30 del mattino a suonare il campanello. Allora qua dov'è Dio? Come si chiama? No, no. Voi l'avete sperimentato nella vostra vita. Voi, dice qua Giovanni, Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare mi disse: allora, io non lo conoscevo, ma il Signore mi ha parlato. E in Israele, una volta l'anno, perché vedete, la frase di Giovanni Battista qui è molto forte, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora, fratelli miei, il peccato del mondo non è come dice la Greta Thunberg, che non hai messo la plastica nella raccolta differenziata. Il peccato del mondo è un oceano di sangue. Il peccato del mondo è qualcosa di orribile. Mamma mia, la carta con l'alluminio. No, no. Milioni di bambini abortiti. Milioni. Ma è un diritto. Come un diritto? Abortire i bambini è un diritto. Ma stiamo scherzando? Allora, è un diritto abortire i bambini ed è un dovere stare chiusi in casa? Ma voi siete andati fuori di testa, fratelli miei. Vi hanno stravolto il cervello, la ragione. Pensate alla prima guerra mondiale, sui confini tra l'Italia e l'Austria, chilometri di trincee dove sono stati massacrati per 5 anni milioni di giovani inutilmente. L'inutile strage, disse il Papa. Inutilmente. Quando andate in giro lì sui sentieri in montagna, dice: qui c'era l'Italia e lì l'Austria. Ma che niente, c'è un prato. E hanno massacrato milioni di persone. Pensate ai forni crematori, ai campi di concentramento, non soltanto in Germania, quello che c'è stato in Russia, quello che c'è stato in Cina, in Cambogia, le persone massacrate in America Latina. Ma fratelli, il male è enorme. Capito? E non è che dice, cioè, alla fine, fratelli miei, dice: però quelli sono stati cattivi, quelli là. Ah sì? E dice: Signore, ricordati bene che non uccidere non vuol dire soltanto prendere e ammazzare una persona, perché tu puoi uccidere una persona con la calunnia. Tu puoi uccidere una persona dicendo a tuo fratello che sei stupido. E allora, fratelli, chi di noi può dire che non è stato un assassino? Chi di noi si può considerare innocente? Ma allora, come si fa? Come è possibile entrare al cospetto di Dio? Ecco perché tanti dei vostri figli questa mattina sono a dormire a letto. Voi sapete, non soltanto che chi dorme non piglia pesci, ma chi dorme ha un problema, è una premorte. Perché dormire alla mattina vuol dire che tu sei morto. Perché uno che è vivo, alla mattina appena vede il sole, si alza. Infatti voi bambini, spero che siate ancora vivi, perché secondo me molti di voi, poverini, siete così rincoglioniti. I bambini sono quelli che la mattina si alzano e vanno a rompere le scatole ai genitori. Oh, ci muoviamo! E tu gli dici: oh, un attimo, vedo di dormire. No, non è vero? E se non lo fate, fatelo. Io mi ricordo che un avvento, un mio amico, non so come mai, mi aveva regalato un bancale di sveglie, quelle di alluminio, dico di ferro, e l'avevo dato a tutti i bambini del catechismo la sveglia: mettetela sotto al letto dei genitori verso le 7:30 di domenica. Svegliamoci. Allora, chi dorme è perché ha un istinto di morte, è morto. Perché, fratelli miei, noi tutti abbiamo i sensi di colpa. I sensi di colpa non puoi dire che te l'hanno messo in testa le suore, perché non ce ne sono più. Quindi i sensi di colpa ce li hai dentro di te, perché a motivo della nostra antropologia, del nostro modo di rapportarci col mistero, Siccome ci sentiamo impuri, ci allontaniamo da Dio, dal Tempio. Ma quando tu ti allontani da Dio, ti viene meno la vita, per cui sei morto. Qui la domenica dormi, invece di essere vivo e lodare il Signore. Ecco, ringraziate il Signore che si è venuto a messa, perché il Signore vi vuole bene, vuole che viviate. Ma per fare che quale esperienza, fratelli miei? Di sperimentare che non c'è più bisogno di fare dei sacrifici. Sai perché per tanti anni tu non sei venuto in chiesa? Perché ti sentivi un peccatore? E perché, in definitiva, fare i sacrifici costa. E allora stavi alla larga. E invece dice qui, sacrificio e offerta non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto. Ecco il vero sacrificio, l'ascolto. E perché tu stai ascoltando? Perché hai una storia dove hai visto le tue ferite e il dolore non ti permette più di dormire. Questo è il fatto. Ecco, tu sei sveglio, non puoi dormire. Quando stai male, non dormi. E allora, questa indicazione di Giovanni, ecco l'agnello, colui che porta i peccati del mondo, cosa vuol dire? Dove si compie questa parola? Il venerdì santo, nell'orto dei Getsemani. Vanno con i bastoni, lo prendono e lui si consegna, non si difende, Gesù non si difende. Condannato con falsi testimoni a morte, viene crocifisso. E guardate un po' cosa succede. Alle 3 del pomeriggio, cioè nel momento in cui nel Tempio di Gerusalemme si sacrificavano gli agnelli per la notte di Pasqua, Gesù muore sulla croce. Lui è l'agnello, veramente l'agnello, di cui tutti quegli agnelli erano un segno. Dice Giovanni che vanno i soldati ed era già morto e non gli spezzarono le ossa, perché il comandamento pasquale dice che l'agnello deve essere un agnello da cui non vengono spezzate le ossa. Per cui è stato deposto dalla croce e sepolto prima che il sole calasse. Perché? Perché quella notte era Pasqua. E chi toccava un cadavere non poteva celebrare la Pasqua, era in uno stato di impurità. Per cui prima che finisse quel giorno, Gesù è stato messo nel sepolcro, dove ha riposato nel giorno di Shabbat, giorno del riposo. Anche Gesù ha riposato nel sepolcro. Ma la mattina del giorno dopo sabato, alcune donne si sono recate al sepolcro portando oli aromatici per accudire il corpo di Gesù. E cosa è successo? Il sepolcro era spalancato, la pietra era stata tolta, il sepolcro era vuoto, Gesù era risorto. E il corpo non si è trovato più. Perché ci sia un colpevole è necessario che ci sia il corpo del reato. Qui abbiamo un fracco di avvocati, giudici, non so. È vero o no? Non c'è il corpo del reato. È sceso al cielo, nel corpo. Di modo che veramente i peccati sono stati perdonati. La morte è vinta. Tu puoi ricominciare una vita nuova. Questa è l'esperienza cristiana. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che se questo è vero, tu sei una persona libera e non hai più paura. Allora vuol dire che qui il Vangelo non è stato predicato e non è stato accolto. Perché appena sono venuti fuori due imbecilli che non sanno neanche parlare, tutti zitti per paura della morte. Allora vuol dire che non ci sono i cristiani, perché i cristiani sono dei risorti. E vi ricordo che nell'impero romano, i primi secoli, venivano portati davanti alla statua dell'imperatore e gli dicevano: tu devi incensare l'imperatore perché lui è Dio. E i cristiani, che erano dei poveracci, ma avevano fatto esperienza della resurrezione, del perdono dei peccati, dicevano: noi onoriamo l'imperatore, ma l'imperatore non è Dio. E venivano uccisi e andavano al circo dove venivano sbranati cantando. Erano stupidi? No, erano risorti. Abbiamo fatto alcuni anni fa, non è servito, però qualche cosa l'avevo detto. Abbiamo fatto un fascicolo con i ragazzi dopo l'estate, si intitolava Zombie, morti o risorti? Di risorti ne ho visti pochi, ho visto un mucchio di zombie. Un mucchio di zombie. Schiavi, capite fratelli perché è assolutamente necessaria l'evangelizzazione. Capite perché dobbiamo assolutamente comprendere che cosa vuol dire essere stati battezzati. Ne va della nostra libertà e della speranza dei nostri figli. La speranza dei nostri figli non sarà il green. La speranza dei nostri figli è se la morte è vinta o no. Questa è la speranza. Il resto sono tutte balle. Sono tutte balle. E la cosa che mi lascia allucinato è che ci sono dei deficienti che si vanno a incollare contro la Gioconda e non abbiamo degli stupidi disposti ad annunciare il Vangelo sputando, ricevendo sputi in faccia. Quindi qui qualcosa non funziona. Ed ecco perché l'Islam occuperà l'Europa, perché noi abbiamo rinnegato l'unica speranza per l'uomo, che è Gesù Cristo. Il resto sono tutte balle, sono mezzucci, non sufficienti. Allora, fratelli, c'è una buona notizia? Sì, sì, oggi c'è una buona... Se tu accogli questa parola, tu diventi un uomo libero. Buon 2023, allora sì, perché ci è dato ancora un po' di tempo per convertirci. Abbiamo continuato a credere a un mucchio di balle, c'è gente qua che crede a delle stupidaggini spaventose. Quando c'è una parola concreta che si fa carne in mezzo a noi, Gesù Cristo, fratelli, per amore dei vostri figli lo dico, per amore ai vostri figli, non rinneghiamo il battesimo. Accogliamo il Signore nella nostra vita e saremo la speranza di cui in questo momento il mondo ha tanto bisogno. Sia lodato Gesù Cristo.